Dunque, i motivi per cui a un convegno dedicato a Teodoro II di Monferrato, alla signoria di Teodoro II di Monferrato a Genova, si parla di Del Carretto, diciamo, sono due motivi in realtà. Un primo, più immediato, è il fatto che il rappresentante ufficiale, l'alter ego, il luogotenente per un certo periodo di tempo di Teodoro II è Corrado del Carretto, uno dei membri della vasto, chiamiamolo, consortile carrettesco, che dal 1409 al 1413 si trova a Genova, dapprima come podestà nel 1409 e successivamente ad intermittenza come luogotenente. Quindi è lui al quale è demandato per un certo periodo di tempo il governo di Genova e del suo dominio durante gli anni della signoria paleologa. La seconda è quella che i Del Carretto rappresentano un po' il trait d'union tra il mondo ligure e il mondo piemontese, anche se il termine piemontese non usiamolo, perché non c'entriamo, è il mondo monferrino ed è un legame in primo luogo di sangue, perché i Del Carretto sono dello stesso sangue, almeno tali si considerano, e in realtà questo è anche vero, dei marchesi di Monferrato, in quanto che sono anch'essi di discendenza aleramica. Quindi stiamo parlando della più alta nobiltà feudale dell'Italia nord-occidentale. Una consanguinità che dividono del resto con i marchesi di Saluzzo e con altre famiglie come i marchesi di Incisa, quelli del Bosco, di Ponzone, case diciamo feudali, marchionali, che nel 400 sono ormai o scomparsi o ormai in grave declino, come il caso ad esempio dei marchesi di Ponzone, che nel 200 invece avevano una notevole importanza. Molto spesso quando si parla di Del Carretto si pensa immediatamente ai marchesi di Finale, perché i Del Carretto di Finale sono indubbiamente quelli più famosi, non fosse altro perché per quanto riguarda Genova sono quelli che maggiormente hanno a che fare col comune di Genova, in posizione più delle volte di contrapposizione e soprattutto perché hanno esercitano un'influenza notevole in tutte le vicende della Riviera di Ponente, in quanto capi della fazione ghibellina, ma poi per il gioco di fazioni che il professor Basso accennava prima, assai complesso, che non è qui la sede di discutere di questi aspetti, ma che è fondamentale, direi, per comprendere appieno le vicende storiche genovesi e ligure nel 3 e 400, i rapporti che legano i Del Carretto di Finale con le fazioni genovesi, e in primo luogo con la fazione degli Spinola, che dall'inizio del 300 spacca in due il fronte ghibellino, in due fazioni contrapposte, che esercitano una grossa azione soprattutto nelle vite delle riviere, perché è nelle riviere che Doria e Spinola si costituiscono delle autonome signorie che utilizzano nel quadro dello scontro più generale delle fazioni genovesi. E poi in seconda battuta, ma siamo già oramai alla fine del 300, ma molto di più nel 400, con gli Adorno, che sono gli oppositori dei Fregoso, nominati poco prima da Enrico Basso, cioè di quella famiglia che contende praticamente fino al 1528, cioè alla grande riforma voluta che noi leghiamo normalmente alla figura di Andrea Doria, ma che deve essere vista nel contesto di tutta la risistemazione politica dell'Italia con l'affermazione della potenza asburgica di Carlo V, il legame appunto che c'è con la fazione degli Adorno, gli avversari dei Fregoso. I Del Carretto sono qualcos'altro che semplicemente i signori di Finale, in realtà sono una grossa consorteria che si forma in modo ancora abbastanza, che non sono stati ancora ben compresi dalla storiografia, nonostante vi sia una lunghissima tradizione di studi storiografici su questa famiglia, appunto per l'importanza che essa aveva, per la sua nobiltà, proprio per il livello aristocratico che i Del Carretto rappresentavano, ma degli studi genealogici che da una mitica quasi ascendenza sassone, in realtà sono di origine franca, discendono da un conte Guglielmo che si stabilisce in Italia probabilmente con i re della dinastia di Provenza agli inizi del X secolo. Ma è una famiglia che indubbiamente è fortemente legata alla casa imperiale degli Ottoni. Ed è indubbio, ad esempio, che Aleramo, che è il capostipite riconosciuto di questa famiglia, da cui, come ho detto all'inizio, discendono poi anche i marchesi di Monferrato, questa Aleramo aveva sposato una figlia dell'imperatore Ottone. E questa nobiltà di Natali, che viene poi rafforzata nel corso dei secoli da tutta una serie di importantissimi legami matrimoniali di cui noi sappiamo molto poco, non solo con case dell'aristocrazia italiana, ma anche francese. E il côté francese delle parentele del Carreto sarebbe molto, molto importante, molto interessante cercare di sviscerarlo, soprattutto per la parte più antica. Mentre invece poi una fase successiva i legami sono più con famiglie dell'aristocrazia genovese, ma anche in particolare sono parentele proprio molto concentrate all'interno di queste famiglie marchionali discese da Aleramo. Per semplificare, comunque, i marchesi del Carretto che hanno il titolo marchionale legato alla città di Savona, si fanno chiamare marchesi di Savona. Noi poi parliamo spesso di marchesi di Finale o marchesi di Spigno o di Bossolasco, quel che è, ma il titolo che portano fino al 700 è quello di marchesi di Savona. Ed è una intitolazione che sarà causa di contrasti diplomatici, in primis con il comune di Savona, che dopo averli esautorati, pagandogli in contanti i diritti fiscali che esercitavano ancora sulla città, non intendevano assolutamente che qualcuno potesse rivendicare dei diritti sull'amministrazione cittadina. Ma poi nel momento in cui Savona passa sotto il dominio genovese, o meglio quando il dominio genovese poi si concretizza meglio, chi protesta è la Repubblica di Genova. Ci sono delle lettere, ad esempio del 6-700, proprio del governo genovese, inviate ai del Carreto, nel quale si invita di non usare troppo spesso, soprattutto all'estero, questo titolo di marchesi di Savona, anche perché c'è sempre il pericolo che i Savoia in qualche modo si infidino lì e rivendichino il titolo di marchesi di Savona. Sappiamo benissimo che i Savoia erano proprio agitatissimi, no? in questo cacciatori veramente di titoli. Sono una consorteria quindi che si va consolidando soprattutto a partire dalla fine dell'undicesimo secolo, cioè alla fine del XII secolo, attraverso una serie di possessi fiscali di origine regia, concessioni che sono state fatte nel tempo da re d'Italia o da imperatori a membri della famiglia del Carretto. E qui faccio un breve inciso. Il termine del Carretto non si sa bene a cosa si riferisca. La teoria più accreditata è quella che vede il toponimo come un classico predicato nobiliare da un castello, quello di Carreto, che esiste ancora oggi, i resti nella strada che da Carreto Montenotte porta a Corte Emilia. Era un castello che era già diruto nella metà del Cinquecento. Io ho visto un documento di una presa di possesso in cui si dice castello, la torre è già divisa a metà, e la torre ancora adesso, dopo 500 anni, è sempre divisa a metà, quindi costruivano le cose molto, molto bene all'epoca. Ma ci sono anche delle altre teorie, alcune strampalate, perché magari si ricollegano al mito del Carretto di Lancillotto, di Re Artù, eccetera. Ma in nessuna delle storie genealogiche dei Del Carretto, io ho avuto l'occasione, essendo responsabile dell'archivio storico di Albenga, e quindi di avere la possibilità di vedere i documenti del fondo di Del Carretto di Balestrino, che è uno dei fondi archivistici più importanti di questa famiglia, in nessuna opera genealogica 5-600esca ho trovato alcun riferimento sul motivo per cui hanno scelto questo nome, perché in realtà possedevano delle località assai più importanti, ma non hanno scelto questa, hanno scelto Carreto, forse per qualche motivazione strettamente familiare, non saprei dare un'altra spiegazione. Sono, come dicevo, una consorteria molto complessa, molto articolata, per nulla unita, perché in realtà, come dirò poi più avanti, scelgono vie politiche completamente diverse, e sarà una costante, direi, di tutta la famiglia del Carretto fino almeno al Cinquecento, se non anche oltre, e si dividono già agli inizi del 200 in due grossi rami principali. quello che fa capo a Cairo e Corte Emilia, che è il ramo più antico, più importante, il ramo primogenito della famiglia, è quello che invece ha come centro di attrazione i territori più vicini al mare, Savona, Finale, Millesimo, l'Alta Valbormina. La parte, chiamiamola tra virgolette, savonese, sarà oggetto poi nella seconda metà del 200, tra 1268 e 1276, alla divisione dei cosiddetti tre terzieri del Carretto, cioè il terziere di Finale, quello di Novello che gravita verso la valle del Tanaro addirittura, e quello di Millesimo. Il corrado del Carretto, che è l'occasione, diciamo, per questa mia partecipazione al convegno, appartiene al ramo dei signori di Millesimo. Ora, il fatto, come dicevo prima, di questi legami che i del Carretto, legami di sangue che i del Carretto hanno con i marchesi di Monferrato, spiega perché fin dalla prima metà del 200 essi si trovino a prestare omaggio feudale ai marchesi, per alcuni, non tutti, dei loro castelli, soprattutto per quelli che sono più vicini all'area del Monferrato, tenendo presente che però nel 200 il Monferrato è ancora assai più lontano rispetto alla cartina che noi abbiamo visto, cioè è più limitato a quello che noi, al basso Monferrato. Quindi l'interesse dei marchesi di Monferrato verso questa parte meridionale viene nel 300, viene poi un po' tirato dalla presenza angioina, dall'intervento visconteo, da tutta una serie di motivazioni che spingono i marchesi monferrini a cercare un ampliamento del proprio territorio in direzione sud-ovest. Anche perché tra questi nuclei che si configurano in questo periodo, Genova, il Monferrato, più lontano la Savoia, Asti, che è importantissima, e sarà anche importantissima proprio nella vicenda legata ai del Carretto, c'è quella che potremmo definire una zona grigia di castelli, di piccole signorie, che apparentemente non hanno un legame vassallatico con nessuno, che non sia lontanissimo l'imperatore. Abbiamo delle investiture molto generalizzate, molto generiche, fatte da Federico Barbarossa e poi da Federico II, ma è un quadro, diciamo, istituzionale molto nebuloso, nel quale è ancora possibile per signori, che abbiano delle capacità militari e politiche o economiche di costituirsi delle vere e proprie signorie nate ex novo, partendo da determinati castelli. Ed è questa fase, parliamo soprattutto degli inizi del 300, che attorno, che le maggiori potenze regionali, se possiamo chiamare potenza, che so io, il Monferrato, insomma, creano attorno ad esse delle fasce di influenza che sono legate, da dei trattati, da delle convenzioni, dei capitoli, che sono i cosiddetti capitoli di aderenza, che sono una figura giuridica importantissima. Che la potremmo un po' accostare alla figura attuale del protettorato, cioè una sovranità limitata, una sorta di alleanza, un fedus inicus, per usare un termine del diritto romano, tra due stati, piccoli stati, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo, ma nel cui il piccolo si pone sotto la protezione del più grande e promette aiuto militare, mette a disposizione i propri castelli, le proprie fortezze, le proprie milizie, le proprie possibilità di vettovagliare l'esercito dello Stato più forte, eccetera. E quindi noi vediamo come attorno a Genova, attorno a Asti, che poi diventa poi il principale possesso degli Angioini, attorno poi al Monferrato, si vengono a creare questi legami di aderenza, che finiscono poi per colmare queste aree grigie che ci sono tra stati più o meno importanti. I del Carretto si vedono costretti già all'inizio del 200 a sottomettersi ad Asti per tutti i loro possessi più settentrionali, diciamo quelli della Valbormina e quelli che gravitano verso la Val Tanaro. Ma al tempo stesso, siamo sempre all'inizio del 200, abbiamo anche i primi capitoli i primi omaggi feudali che alcuni del Carretto, in primis Ottone, che è il signore di Cairo, presta al comune di Genova. Quindi noi abbiamo un'avanzata genovese nella Valbohemia, ad esempio, che chiaramente direi ha come scopo quella di isolare Savona, che è sempre comunque un elemento di disturbo per la politica genovese, non fosse altro per le aspirazioni che i savonesi hanno di potersi scrollare di dosso il controllo del comune di Genova quando questo diventa un po' troppo ossessivo. Questi rapporti questi rapporti sono importanti perché creano anche una spaccatura, come dicevo prima, all'interno dei Del Carretto. Quindi noi vediamo ad esempio i signori di Cairo Corte Emilia che gravitano decisamente verso Asti, e mentre invece quelli di Finale si mantengono in una posizione più autonoma, occasionalmente sono costretti a prestare omaggio o a stipulare dei capitoli di sottomissione quasi anche nei confronti di Genova. C'è un intervento genovese molto duro nei confronti di Finale con la distruzione di Varigotti, che era, sembra che fosse un porto di una certa importanza. Anche lì, secondo le cronache, i genovesi avrebbero interrato il porto, è tutto da dimostrare, perché poi in realtà la morfologia della zona di Varigotti non lascia pensare che fosse possibile fare nulla di questo genere. Ma certamente in questo periodo i Del Carretto cercano di trovarsi dei protettori un po' più sicuri, e questi protettori sono i Visconti. Nel momento in cui i Visconti, nella prima metà del 300, cominciano a espandersi lentamente in direzione del Basso Piemonte, lasciamolo dire. Abbi pazienza, non saprei come definire, Cuneese, in queste zone. I marchesi di Monferrato, come dicevo, hanno un buon rapporto con i Del Carretto, ma non hanno mai avuto in questa fase l'intenzione di legarli a sé con dei patti particolari di sottomissione. Le cose cambiano quando nel 1355 l'imperatore Carlo IV scende in Italia per andare a farsi incoronare a Roma. E nel momento in cui si trova a Pisa, il marchese Giovanni II, paleologo, ottiene da lui la concessione del vicariato imperiale e il riconoscimento della superiorità feudale sui cosiddetti sette marchesati, cioè su tutti i possedimenti delle famiglie discese d'Ale Ramo. Quindi un primato che gli viene riconosciuto su queste famiglie. È un diploma probabilmente concesso perché il marchese portava aiuti militari, forse anche denaro. Noi sappiamo che le spedizioni degli imperatori in queste epoche sono fatte di compromessi continui con i potentati italiani, ma direi che soprattutto la cosa che colpisce è come nella cancelleria imperiale sia completamente assente un disegno sistematico di intervento nelle questioni dell'Italia nord-occidentale, perché noi potremmo immaginare che avendo nominato Giovanni II, paleologo, vicario imperiale, e avendogli dato la superiorità su tutte ad esempio, su tutta questa zona che noi oggi chiamiamo Langhe, e che corrisponde poi sostanzialmente ai domini del Carretto, la cosa sia pacifica che questi marchesi del Carretto dipendono in prima battuta dal marchese di Monferrato, in seconda dall'imperatore come supremo signore. In realtà noi vediamo come solamente 7 giorni dopo l'imperatore concede a Giorgio Emanuele Aleramo del Carretto, quindi appartenente a una famiglia aleramica, un diploma di investitura feudale che li diciamo, rende immuni da ogni giurisdizione superiore che non sia quella dell'imperatore. Quindi dopo 8 giorni è già smentito questa concessione. E un'altra succede nel 1358, questa volta a beneficio di un antenato del nostro Corrado del Carretto che noi troviamo qui a Genova all'inizio del 400, Perosilia, Millesimo, Rocavignale, eccetera. Anche se questa volta viene messa in dubbio salvi eventuali diritti del Marchese di Monferrato. Da questo momento in avanti, per quasi un trentennio, non vediamo nessun intervento da parte di Marchese di Monferrato nelle vicende dei Del Carretto. E in questo anno accadono però dei fatti importanti. Nel 1382 Asti diventa definitivamente Viscontea, 5 anni dopo, nel 1387, il matrimonio di Valentina Visconti, l'unica figlia di Gian Galeazzo, cioè sì, l'unica figlia di Gian Galeazzo e che gli porta in dote la contea di Asti, a Luigi d'Orleans. E da qui in avanti abbiamo questa esperienza orleanese nell'Italia settentrionale, che è gravida di conseguenza un po' per tutti e in prima battuta anche per Savona, per Genova, perché il professor Basso ricordava il Regno di Adria, tutte le idee che i francesi hanno di espansione, di creazione di un regno autonomo, quantomeno nell'Italia settentrionale. E qui vediamo che Ida e Careto si spaccano esattamente in due. I signori di finale accorrono, entrano nelle fila del duca d'Orléans e poi anche del re di Francia, a quali prestano immediato aiuto e ottengono immediatamente notevoli benefici. Proprio in questi giorni, grazie a quella cosa meravigliosa che è internet, ho scoperto, ad esempio, che un Nicolò del Carretto, che era fratello del marchese di Finale Lazzarino, ha avuto una carriera straordinaria in Francia, accumulando benefici ecclesiastici e finendo poi lui prete, comandante di un esercito militare contro gli inglesi, e Enrico V lo farà anche impiccare. Quindi, e nasce da questo punto, da qui in avanti, un legame strettissimo tra il Del Carretto di Finale e i francesi, che dura fino praticamente alla fine del Cinquecento, perché se noi pensiamo, ad esempio, che il vescovato di Cahors, che è uno dei più importanti vescovati della Francia meridionale, con anche importanti giurisdizioni proprio secolari su diverse contee di questa regione, resta in mano ai Del Carretto praticamente dal 1512 fino al 1550, e l'abbazia di Bonnecombe, che è un'altra abbazia importante, ricca di molti terreni, resta di proprietari del Carretto fino agli anni 90, quindi quasi 100 anni di presenza del Carretto di Finale nelle vicende ecclesiastiche francesi, e non solo ecclesiastiche, perché questi ottengono anche delle cariche importanti, per dirne una, governatore di Linguadoca, quindi non è che parliamo di cose concrete. I del Carretto di Millesimo invece scelgono di stare dalla parte del Monferrato, quindi di opporsi all'avanzata francese. E proprio queste motivazioni li portano nel 1393 e poi nel 1395 a una serie di omaggi feudali che di fatto legano i Del Carretto al Marchese di Monferrato. E a questo punto che si inserisce la figura di Corrado Del Carretto. Corrado Del Carretto, che è un tipico personaggio dell'aristocrazia feudale dell'Italia settentrionale di questa epoca, che è sì signore di un piccolo castello, di terra di scarso reddito, ma intraprende un mestiere nobilissimo per l'epoca, cioè quello di podestà. E noi lo troviamo podestà a Vicenza, lo troviamo podestà a Verona, lo troviamo podestà a Perugia, legandosi sempre ai Visconti, e i Visconti che in questa fase riescono a avere per un certo periodo di tempo, con Gian Galeazzo Visconti, il possesso di domini anche in Toscana e nel Veneto, chiama proprio Del Carretto come suo fiduciario, come podestà. E questo duplice legame che lega Del Carretto di Millesimo con il Marchese di Monferrato e con il Signore di Milano porta poi alla nomina, è una delle motivazioni per cui nel 1409 Corrado viene nominato podestà. Della sua attività a Genova sono rimaste diverse testimonianze, personaggio molto, molto forte, molto concreto, come tutti i podestà, non è soltanto un giudice, ma è soprattutto, noi potremmo definire, il capo quasi della polizia, quello che deve in primo luogo mantenere l'ordine, punire i crimini, eccetera, e avrà poi una carriera importante anche dopo, sempre nell'ambito della burocrazia viscontea, e morirà nel 1440. Durante un pellegrinaggio a Gerusalemme, che è anche uno dei segni del legame che poi Del Carretto, direi proprio sulla scia dell'esperienza dei marchesi di Monferrato, avranno sempre nei confronti dell'oltremare. Io non vorrei rubare troppo tempo perché i tempi sono stretti per tutti e lascio la parola a Andrea Vercelli.
Sì, grazie.